abbiamo l'enorme piacere di avere una donna, una giornalista di notevole spessore, finalmente in rete anche.
Sono un amante della rete e tra l'altro ritengo che oggi il giornalismo debba essere multimediale, per cui i giornalisti devono un po' rivisitare quello che è il loro modo di fare questo mestiere, perché fermo restando che questo bisogna sempre continuare a viverlo come un momento di esperienza, di testimonianza, però ci sono mille opportunità oggi, mille fonti, mille voci, mille occhi attraverso la blogosfera, e sarebbe ed è devo dire assolutamente stupido non utilizzarle, anche perché in tantissime circostanze, vedi casi recenti legati per esempio al Tibet piuttosto che alla Birmania di cui io parlo nel mio libro, se non ci fossero stati gli occhi e la voce della blogosfera noi non avremmo avuto il senso di quei momenti terribili che si sono vissuti per esempio lì nello scorso autunno e che hanno trovato quella forza e hanno coinvolto il mondo e hanno costretto le cancellerie comunque a intervenire, perché c'erano state le testimonianze legate agli occhi, alle immagini che hanno fatto il giro del mondo e hanno dato il senso di cosa volesse dire no a un regime.
Benissimo. Io parto dalla fine del libro. Ce lo racconterà cos'è questo libro, perché la situazione della Birmania io spero che sia nota a tutti. 40 anni di regime militare che stanno soffocando.
Non bisogna mai dare le cose per scontato.
Che stanno soffocando uno dei paesi e uno dei popoli, tra l'altro, più sereni e più cordiali, più gioviali. Io voglio partire dal finale del libro che mi ha colpito molto. L'onorevole Emma Bonino, in un passo, ha tracciato perfettamente un lavoro di giornalismo molto accurato, mescolato al viaggio, e un rapporto tra due donne, perché se è vero che la premio Nobel per la pace Suu Kyi è protagonista,
Suu Kyi. No, ma sbagliano tutti, sbagliano regolarmente tutti.
È altrettanto vero che anche Carmela Sorella dà un'impronta a questo libro e dà una felice immagine di una giornalista seria e che dovrebbe essere valutata, secondo il mio modesto parere, più di quello che è valutata.
Io voglio dire che questo libro per certi versi è anche un libro di servizio, nel senso io ho inteso anche un dovere da parte mia, avendo avuto una straordinaria opportunità, quella di incontrare Suu Kyi che da 18 anni ha gli arresti domiciliari e che quindi è praticamente irraggiungibile e chiusa da queste mura di pietra della dittatura. Io sono riuscita a superarli e allora ho sentito, quando ci sono state appunto le marce dello scorso autunno, un dovere, un dovere civico, credo di poterlo definire, avendo avuto questa grande opportunità di incontro e di conoscenza di quel paese, ho sentito la necessità, visto che sentivo anche tante informazioni che erano abbastanza frammentarie, superficiali, che non davano il segno di quello che stava capitando e soprattutto non lo contestualizzavano in maniera adeguata, di fare questo lavoro. E quindi questo mio lavoro è stato fatto anche perché nel nostro incontro di 10 anni fa, un incontro rubato ma lunghissimo, lei a un certo punto mi ha detto parlane ogni volta che puoi, e quale migliore occasione davanti a questa protesta di riprendere in mano queste carte, questi appunti, questa lunghissima intervista che naturalmente era andata in onda in minima parte per i tempi televisivi e purtroppo trovarla drammaticamente attuale, come se 10 anni non fossero trascorsi, quindi il segno di una dittatura che è rimasta lì e ha chiuso un mondo, l'ha escluso dal processo che insomma stiamo vivendo tutti, e quindi ecco, insomma, il libro è nato da questo ed è sicuramente un'operazione che ha mischiato tante cose, perché io l'ho attualizzata giustamente per spiegare quello che stava capitando, però ho voluto anche ritornare alle atmosfere, a quello che è stato un vissuto, perché la testimonianza, torno a dire, è importante. Quindi io mi sono avvalsa delle voci e degli occhi della rete, ho usato tantissimo internet, se no non avrei potuto entrare nei meandri, e naturalmente ho fatto anche un lavoro bibliografico, quindi ho cercato tutto quello che potevo sull'argomento. Purtroppo bibliografia prettamente in lingua inglese, e non c'era quasi nient'altro se non testi in lingua inglese, e quindi ho cercato di offrire su un argomento di cui veramente si sa poco, e purtroppo l'ignoranza è nemica anche dell'attenzione, è nemica della condivisione, e quindi ho cercato di dare delle chiavi di lettura in una maniera molto semplice, accessibile, perché questo non deve essere un discorso per specialisti. Nel momento in cui si ha attenzione alla causa democratica di un paese, si ha poi dentro di sé anche un'attenzione maggiore alla propria democrazia, e secondo me c'è sempre bisogno di difenderla in ogni occasione.
Benissimo. Allora, Labonino dice che il suo libro è una lettura di fatti birmani, una riflessione sul mestiere di un inviato e un racconto di un incontro. Io mi hanno colpito le date, un po' già lei ne ha parlato, perché sono andato a caccia delle date nel libro e vedo un 1998, sì, un 2007, uh-huh, e una chiusura nel 2008. A me piacerebbe che ci raccontasse l'idea di questo lavoro, che probabilmente è nato al di fuori del libro, non so se poi il libro è stata un'idea successiva. La genesi e il percorso di questa sorta di viaggio.
Ma diciamo che il libro è nato una sera di pioggia, perché poi c'è sempre un momento casuale in cui le cose accadono, no? Era una brutta serata di pioggia, io avevo avuto uno scambio telefonico banale con una persona che non sapeva niente ed ero abbastanza urtata, e allora siccome, tra l'altro, ecco, vorrei dire questo, in un momento come quello attuale, in cui noi siamo pressati dalla fretta, tutto accade velocemente, io credo che paradossalmente invece il libro dia quegli spazi e anche quella condizione di libertà che altri strumenti oggi danno sempre di meno. Cioè, il libro è veramente un momento in cui ti metti con tutto quello che riesci a raccogliere, con la tua conoscenza, con la tua umanità, con la tua sensibilità, e cerchi di costruire un percorso. Quindi, ripeto, a me è nato questo desiderio di scrivere il libro, che stava maturando, perché ero stata testimone di alcune immagini che erano passate davanti alla televisione, e avevo visto quanto su quel dettaglio bisognasse invece raccontare, entrare, quindi avevo una rabbia perché non stavo lavorando. E allora, ma non per un fatto mi sarebbe piaciuto essere testimone di una maggiore attenzione, e invece non c'era. E allora, siccome con Elisabetta Sgarbi da tempo lei mi aveva chiesto perché non scrivi una cosa per noi, e era passato già da un po' di tempo da quando lei me lo aveva chiesto, beh, io in quella sera di pioggia, in uno stato d'animo abbastanza contrariato, dopo aver visto quelle immagini, ho chiamato Elisabetta Sgarbi e ho detto: interessa una cosa sulla Birmania? E lei ha detto: va bene, quando me la dai? Dico: come, quando te l'ha dato? Dico: siamo a era praticamente i primi di ottobre, cioè ce la fai per Natale? E io ho detto: per Natale la vedo un po' dura, dico, anche perché non è che voglia fare un Istanbul o voglia fare un libro intervista, vorrei tentare di fare qualcosa di più, quindi una riflessione, quindi un percorso tra presente e passato, proiettandolo naturalmente anche su quelle che possano essere poi scenari, visioni. E allora, se è vero che io sono anche abbastanza rapida, perché il mio mestiere mi ha insegnato ad essere molto veloce, e ho tra l'altro un'abitudine al lavoro per cui me ne accorgo quando ho mal di schiena, che sono rimasta seduta magari per 10-12 ore e non me ne sono accorta, non ho mangiato, non sono andata in bagno e sono stata lì 12 ore, e allora mi sono detta, anche se corro non ce la faccio, perché avrei dovuto consegnarlo a novembre, eravamo ai primi di ottobre, diventava un massacro, diventava un'operazione poco seria. Quindi mi sono presa un po' più di tempo, ma non molto, perché devo dire che questo libro è venuto via come proprio una cosa in piena. Ho lavorato in quei giorni quasi 18 ore al giorno e l'ho scritto in 2 mesi.
Complimenti, perché una cosa che lo stile è molto asciutto, si vede la mano del giornalista esperto, cioè nel senso che sa essere sintetico, lo frammista con segnalazioni di internet, e mi sono piaciuti
i cappelli. Erano dati come fonte, quindi volendo dare l'oggettività di una fonte certa, cioè quello che io ho scritto si può anche utilmente andare a ritrovare, quindi non sono cose modificate, artefatte, anche perché l'enfasi dinanzi a una cronaca così forte, così urgente, ma questo vale sempre, è assolutamente fuori misura, è stonata. Quindi l'enfasi credo che non debba proprio far parte del corredo di un giornalista, e quando si scrive un libro a maggior ragione, perché deve, su un libro diciamo fa premio la costruzione, sul libro diciamo c'è un potere evocativo, c'è il gusto della sosta, di potersi fermare da qualche parte e indugiare con dettagli, con andate, ritorni, con personaggi a un tempo diverso ovviamente. Però, torno a ripetere, in una condizione di estrema libertà, perché noi oramai siamo vincolati da tante cose, dagli spazi, dai desideri a volte, dalle imposizioni dell'editor inteso come il direttore di giornale o l'editore del quotidiano, del foglio, mentre invece in un libro veramente c'è una condizione di libertà. E quindi io credo che sicuramente la vive chi lo scrive, ma può viverla meglio anche chi lo legge, perché ha un racconto, specie su quelli che sono libri legati molto all'attualità e quindi anche con uno scrupolo di correttezza nel racconto, può trovare utilmente delle letture che altrimenti così sfuggono all'urgenza, alla frenesia, alla corsa.
In effetti c'è una temporalità in questo libro, cioè il lettore si ritrova in una dimensione che è senza tempo, perché c'è la testimonianza diretta, c'è l'esposizione del dato, ma quello che trovo meraviglioso, c'è una grande sensibilità femminile, e sicuramente a me ha colpito il fatto di questo parlarsi allo specchio tra lei e la Suki, Suci. L'intervista si divide in 3 parti, mi sembra. Una prima...
No, anche più di 3, perché sono diversi momenti. Io l'ho voluta, la scelta di intervallarla è stata proprio perché non era assolutamente un libro intervista. Io ho voluto che su una serie di temi, perché nella nostra conversazione, che è stata in parte registrata, la mia conversazione con Aung San Suu Kyi in un'intervista televisiva, che peraltro non è andata tutta in onda a suo tempo, in gran parte, anzi la più parte, è stato un incontro, è stata una chiacchierata, anche con alcuni momenti di confidenza che nel libro non ci sono, perché erano momenti privati e quindi io non ho ritenuto corretto inserirli. Io ho messo e ho riportato, ho un testo sbobinato, quindi addirittura si può proprio verificare la precisa corrispondenza di quanto lei ha dichiarato a quello che viene qui riportato, perché credo che questo sia proprio uno scrupolo legato al nostro mestiere. Quando c'è stata l'opportunità, per esempio io l'ho avuta, di fare scuola e quindi in qualche modo di capire come si fa e rispettarne le regole, per cui se quello è il suo pensiero deve essere quello, io non lo posso modificare affatto, è doveroso da parte mia rispettare non soltanto il suo pensiero ma anche il suo modo di comunicare, per cui se io quella frase sarei portata magari a pronunciarla in un'altra maniera, sono fatti miei, lei comunica in quel modo e quindi il mio scrupolo deve essere quello di rispettare l'interlocutore, quindi da questo punto di vista non c'è stata nessuna operazione. Quello che invece è l'operazione che ho fatto è stata quella di vivere questo lavoro continuamente tra un tempo presente, un tempo passato, diciamo in alcuni momenti quasi come se in quel momento io stessi condividendo con i lettori quello che capitava, perché era come se io dessi, seduta a fianco a uno davanti a un monitor, davanti a uno schermo, delle chiavi per dire: ecco, stai vedendo questo, ma lo sai perché è così. E quindi forse ha giocato molto anche la mia abitudine a un mestiere divulgativo, e quindi la necessità di non dare niente per scontato, quindi senza porsi in una posizione né didascalica né dogmatica né cose di questo genere, ma in una posizione molto, molto umile anche, perché a mia volta tante cose non le sapevo e quindi le ho studiate. Ho studiato molto per scrivere questo libro, perché non si è tuttologi, né d'altra parte io sono una persona che si è dedicata nella sua vita a vita alla Birmania, e quindi quello che non sapevo sono andato a studiarlo su tanti testi, ho fatto verifiche incrociate e quant'altro, perché credo che poi in un libro sia doveroso tentare di dire meno sciocchezze possibile, possibilmente di non dirle affatto.
Sì, è vero che l'intervista è divisa in più parti, però io intendevo, ho individuato nella passione del lettore, ho individuato una prima parte che oserei dire dell'approccio, cioè nel senso del prima del conoscere, con tutti i dubbi, con tutte le ansie, la voglia di studiare anche, un approccio corretto con una persona estremamente valorosa, oserei dire.
E soprattutto una persona per tanti anni in prigione, per tanti anni in una condizione di libertà negata. E quindi non è facile trovare il linguaggio per non dire cose retoriche, inutili, che fanno perdere tempo, che magari ti allontanano l'interlocutore perché non trova la sintonia. Quindi ho cercato giustamente, dai, interessante, andiamo avanti, questa è sicuramente una parte.
La seconda parte è dove si è sciolto qualcosa e c'è stato l'incontro, l'empatia. Sì. Il libro si dedica ai fatti birmani raccontati dalla Suu Kyi, e poi c'è una terza parte che è proprio la speranza, dove sembra che abbia quasi più speranza lei, cioè la Suu Kyi di Carmella Sorella. Però la cosa di questo incontro che mi ha colpito di più, ed è la domanda che le faccio, ho notato praticamente due donne completamente lontane dalla retorica, e quindi mi piacerebbe capire Carmella Sorella cosa ha capito della Suu Kyi, del suo essere antiretorica, e cos'è per Carmella Sorella essere antiretorica?
Ma Suu Kyi sta pagando in contanti un prezzo altissimo, ed è un prezzo che lei considera un dovere nei confronti del suo popolo. La vita l'aveva portata fuori dalla Birmania, e lei è vissuta in Occidente fino all'età di 43 anni, con un destino che sembrava avesse preso un'altra strada. Sua madre, che era stata ambasciatrice birmana in India, aveva fatto di tutto per tenerla lontana da quel paese. Quel paese purtroppo con un destino atroce, ma non solo da che è arrivata la dittatura golpista, anche in passato, perché c'era stato ovviamente il periodo coloniale, un periodo che aveva portato, per esempio, il voto alle donne è venuto nello stesso anno in cui è venuto il voto alle donne inglesi, quindi voglio dire, per certi versi il colonialismo ha anche portato delle accelerazioni, poi tanti altri disastri. Dopo quel periodo ci fu l'invasione giapponese, che era stata invece in un primo momento voluta, diciamo, l'apporto dei giapponesi per proprio cacciare i colonialisti, e poi però erano diventati occupanti giapponesi. Quindi una storia tormentata, una storia lunga, una storia comunque di un paese che stava tradendo questo sogno fantastico del padre di Suu Kyi, Aung San, che è l'eroe nazionale e l'architetto dell'indipendenza l'indipendenza birmana e così via. E quindi lei in qualche modo, nonostante questi sforzi di sua madre di tenerla lontana da quel paese, quando è tornata nell'88 ha avuto modo di vederlo da vicino quel paese e si è resa conto della sofferenza e si è resa conto della invece grande fede che permeava quel paese. E allora c'è stato poco da fare, era il suo appuntamento col destino, nonostante 43 anni spesi da un'altra parte, un marito inglese, due figli nati altrove, la sua vita di docente in università inglesi, lei a quel punto ha lasciato tutto, tutto, ha lasciato la sua vita per prenderne in mano un'altra. Allora, quando si fanno queste scelte così radicali, che vuol dire la parola retorica? Francamente non trovo un significato per la parola retorica. Quindi lei è una donna che tra l'altro unisce due culture, è una sintesi fantastica di due culture, la cultura occidentale e la cultura buddista, di cui lei è intrisa. Però appunto non in un'entità che è rimasta lì e si è impregnata solo di questo. Lei ha girato il mondo, lei ha studiato in lingua inglese, ha insegnato in lingua inglese, quindi è piena anche di quell'altra cultura. E allora è una donna molto avanti, tra l'altro è lontanissima, proprio lascia indietro questa dittatura di chilometri, perché questo invece è un mondo chiuso, è questa dittatura così feroce e così anche ottusa, perché le dittature poi sono iperconservatrici, perché non devono modificare l'esistente, no? Sono refrattarie a qualunque forma di cambiamento. Ecco, lei con la sua fragilità, con la sua intensità, con il suo coraggio, che sono cosa normale, cioè parlare con lei è stato facile, perché poi dopo tutte le mie paure iniziali, in quanto abbiamo detto c'hai un'ora sola, era tutto clandestino, tutto di nascosto, eccetera, e quindi non sapevo se avrei trovato la sintonia, se ci saremmo piaciute, perché in condizioni come quelle è importante anche questo, se no porti a casa cosa che non vale niente. E invece subito, devo dire, fatto stesso quando lei è entrata, è venuta incontro con un sorriso fin qua, mi ha teso la mano e è diventato tutto facile, immediatamente. Per cui la nostra conversazione è andata avanti con facilità, e quando dal punto di vista del lavoro io ho ritenuto che fosse sufficiente, a quel punto abbiamo continuato a chiacchierare lo stesso, abbiamo mangiato insieme, ci siamo sedute in poltrona, abbiamo avuto dei lunghi momenti di silenzio in cui stavamo quasi metabolizzando quello che avevamo vissuto per fermarlo, sapendo che chissà una seconda volta. E tra l'altro per lei avere un contatto con un occidentale, tra l'altro una donna in quel momento, cioè in quel momento anche oggi, insomma, più giovane di lei, ma affine per molte cose, anche se vogliamo per una certa passione, per un entusiasmo. Ecco, io l'ho stimata molto di più perché è una persona autentica. Credo che non ci siano, credo che la possiamo definire la Nelson Mandela dell'Asia, perché come lui ha vissuto questo lungo periodo di isolamento, legato appunto a una prigionia, e come lui ha mantenuto questo rigore, questa serenità, questa semplicità. Per quanto mi riguarda, la retorica non credo mai di averla in qualche modo accompagnata, neanche per un tratto piccolissimo di strada, perché...
Però ne vede?
Sì, ne vedo tantissima, sono circondata dalla retorica, purtroppo è una tragedia, insomma, la retorica, l'enfasi, viviamo sempre sopra le righe, il bisogno di indossare abiti che non ci appartengono, il fatto di proporsi come non si è, il fatto di sottolineare cose che magari non c'è alcun bisogno di sottolineare, quindi la retorica fa parte del nostro tempo, c'è la retorica anche in senso non tradizionale. possibile, perché c'è una retorica dell'immagine, c'è una retorica dell'abito, anche l'enfasi che a volte usiamo, no, nel proporci con cose esagerate, con cose che appunto perdono il contatto poi con, anche se la retorica nasce però con un valore positivo, perché il retore era colui che studiava una comunicazione efficace, quindi tutto questo naturalmente non c'è più, e quindi io credo che oggi conti e sia diventato un valore cercare proprio di stare quanto più possibile, non soltanto aderenti alle cose, alla realtà, che è molto più forte di quanto la retorica della comunicazione a volte tenti di propinare, e forse la retorica a volte c'è sia per ignoranza sia per paura, perché rispetto ai fatti non è facile tante volte rappresentarli per come sono, richiedono una ricerca, richiedono un approfondimento e richiedono anche tanta conoscenza, e quindi quando invece si va così veloci, senza cercare questi elementi, la retorica forse semplifica, la retorica forse mette un cellophane a una confezione che dentro magari c'ha un prodotto guasto.
Dalla coda del libro alla copertina, perché il titolo è bellissimo. Però
il titolo mi è venuto in mente prima di scrivere il libro.
Però ermetico per chi...
Cioè... Poi però ce l'abbiamo messa la scritta a voce alta per la Birmania.
Sì, però siccome ha utilizzato due parole bellissime e che solo alla fine si capiscono.
Ma si capiscono anche nell'introduzione, perché io do una chiave di lettura, dico che verde è il colore delle uniformi.
Io vorrei che la spiegasse, perché sì. Verde zafferano, sì. E così ha l'occasione di spiegare un po' cos'è anche il libro.
Verde, il titolo, ripeto, mi è venuto in mente prima, non avevo ancora cominciato a scrivere, il titolo mi è venuto in mente appena ho deciso di scrivere il libro. La sera ho deciso di scrivere il libro, l'indomani mattina ho trovato il titolo, quindi mi è venuto proprio incontro, e ho pensato a questo titolo prima perché mi piaceva, verde zafferano, e poi perché sono due colori che esprimono quella realtà. Verde sono le uniformi del regime, e quindi sono purtroppo il verde, che per noi è un colore importante, positivo, e la speranza. In quella realtà è tutto rovesciato, il verde è la paura, il verde è la protervia, è il sopruso e via discorrendo. Zafferano, che per noi è un colore così, insomma, forse che neanche troppo ci appartiene, perché gli diamo una dimensione un po' orientale, no? I sapori, i profumi e così via, e zafferano invece sono le tonache dei monaci, e quindi in quella realtà sono diventati la speranza. Tra l'altro i birmani chiamano il loro telegiornale il TG Verde Zafferano, perché siccome il mondo è completamente fuori, il telegiornale è un telegiornale celebrativo di un regime, quindi mostra semplicemente parate, inaugurazioni, questo grande regime che a un certo punto persegue il bene del proprio popolo, e quindi si vedono soprattutto generali, soprattutto soldati, e si vedono i monaci, perché i monaci sono la casta che esprime praticamente l'autorità morale del paese. Quindi in questo telegiornale si vede soprattutto verde e soprattutto zafferano, per cui loro l'hanno chiamato così. L'ho voluto scegliere questo titolo anche perché questo rovesciare i significati dei colori, il significato dei simboli e così via, è una caratteristica della Birmania. In Birmania questo regime lo possiamo definire orwelliano, perché snatura, cambia, manipola come fa un regime, e per giunta un regime come questo, che è autarchico in maniera assoluta, fuori da ogni cosa, perfino imbarazzante per la Cina. Cioè, il regime birmano è talmente esagerato che anche i cinesi non ne possono più di questo regime, benché per tante ragioni la Birmania sia strategica per la Cina, che ha sul territorio birmano basi militari con la bandiera cinese, attinge le risorse della Birmania, che è il bacino di gas naturale e di petrolio più ricco del sud-est asiatico, e poi ci sono tante altre merci importanti, ci sono le pietre preziose, c'è il tech e via discorrendo. mondo, e poi c'è appunto questo discorso geopolitico che attraverso la Birmania la Cina può immediatamente arrivare sul Golfo del Bengala e dal Bengala proseguire per le rotte orientate al Medio e al Vicino Oriente, e quindi è dal punto di vista strategico quel filo di perle che avvicina sempre di più la Cina all'Occidente, e per loro quindi l'elemento della stabilità riferito al paese Birmania è fondamentale. Il problema è proprio questo: nel momento in cui non si creano le condizioni per un'alternanza, quindi via la dittatura e che cosa, ecco che la Cina inevitabilmente diventa comunque, continua ad essere un sostenitore del regime birmano. Se si creassero le condizioni invece per, caduto questo regime, guardare concretamente a una classe dirigente che prendesse in mano il paese, ecco che probabilmente io credo che la Cina di oggi, che non è più quella di qualche anno fa, è una Cina che non solo ha cambiato i suoi vestiti, ma ha cambiato anche la sua mentalità. Abbiamo visto Hu Jintao che è andato vicino alla popolazione durante il terremoto, abbiamo visto una Cina che adesso comunque, nonostante tutte le polemiche, farà delle Olimpiadi, ed è importante perché è comunque un contatto tra mondi. I cambiamenti intervengono anche per contaminazione, quindi è importante che questi mondi si tocchino lì e non quando loro vengono qui. Quando noi andiamo lì non da turisti ma da persone che si avvicinano a quella realtà. E quindi io credo che appunto l'importante è che questo dossier Birmania non sia soltanto un problema di un popolo disgraziato, di un popolo lontano, ma diventi una questione internazionale importante, perché questo paese che fa da cuscino tra India e Cina è comunque un paese che ci riguarda, come ci riguardano i diritti umani a qualunque latitudine.
Un paese che vive di contrasti, l'ha sottolineato più volte. Le notizie recenti l'hanno anche dimostrato, un paese dilaniato da un cataclisma e il regime che si preoccupa di fare un referendum a proprio vantaggio, ovviamente. Quindi dei militari che sono abietti nel loro modo di fare, e dall'altra parte una donna che non li considera,
sì,
e che propone la non violenza.
È fantastico.
Altro contrasto: un popolo sottomesso che vive in una miseria allucinante in un paese ricchissimo e che riesce ancora a sorridere, perché noi tutti abbiamo degli amici che vanno in Birmania, ritornano e dicono: il paese più sorridente, sì, più cordiale. Perché? Cioè, cos'è che ha colto? Cioè, come fa a dare un significato?
Appunto, insomma, c'è questo regime, torno a ripetere, tra l'altro questo regime ha creato una capitale nella giungla, perché Rangoon era considerata in qualche modo attaccabile. Loro vivono di mille sindromi, di mille contorcimenti, hanno sempre cercato, insomma, hanno anche delle idee che sono il portato di superstizioni, di una visione distorta della realtà, e quindi dicevo hanno fatto una capitale nella giungla perché è più lontana dal rischio di un'invasione, ma in un luogo così lontano che non lo conosce nessuno, sono dovuti inventare le strade per arrivarci, hanno staccato ulteriormente il regime, il governo dal popolo. Cioè, per arrivare in questo posto è complicato, ci vogliono lasciapassare. Quindi paradossalmente in questo luogo dove loro hanno creato anche una Silicon Valley, una Cyber City e cose di questo genere, è come il grande fratello che sta lì e che vive, anche se il corpo, il suo popolo, il suo paese muore. Cioè, loro hanno creato un'entità che può continuare a vivere anche se il paese va male. Il ciclone non ha toccato questa nuova capitale, che è in una zona lontana dall'Iravadi, il grande fiume, cioè loro sono stati testimoni di quello che è accaduto e che ha sconvolto un paese con delle cifre da paura, parliamo di più di 200.000 tra morti e dispersi, tra oltre 2 milioni e mezzo di senza tetto e via discorrendo, ma loro è come se tutto questo non li avesse toccati, sapevano in anticipo e non hanno informato la popolazione o hanno dato delle notizie così superficiali che nessuno ha pensato che ci fosse un reale pericolo. Dopo tutto quello che è accaduto sono passati giorni prima che loro andassero a vedere il capo della giunta, Tan Shui, è andato 15 giorni dopo a vedere quello che fosse capitato con i morti che galleggiavano nel grande fiume. Cioè, voglio dire, è veramente una realtà paranoica. Ecco, quindi per dare una spiegazione, purtroppo un paese bellissimo, un popolo gentile, una donna meravigliosa che appunto, come diceva, ha scelto la non violenza, da qui non me le fare, ha scelto la non violenza per fare diciamo una lotta senza quartiere e una lotta per la vita, perché lei gioca tutta se stessa, rinunciando alla sua dimensione umana, investita da questa missione, e questo regime così che si clona, perché la giunta è cambiata nel frattempo, no? All'inizio c'era questo Ne Win, che tra l'altro era un uomo di fiducia del papà di Suu Kyi, e poi da lui ne sono venuti questi altri tre, questo attuale Tan Shui, poi un altro che si chiama Maungai e un altro ancora, Ne Win, che è stato fatto fuori, Kim Yunt, che è stato fatto fuori perché poi ci sono le faide interne, le lotte interne, e quindi sono cambiati, e adesso loro stanno clonando la nuova generazione, perché tra l'altro da Tan Shui a Maungai sono tutti malati di cancro, quindi questi avranno anche una vita breve, e si stanno anche predisponendo per lasciare al loro interno, dentro la famiglia, tra i loro sodali, il potere. Quindi è una realtà abnorme, veramente questa è una realtà che Orwell, infatti dicono che Orwell si sia ispirato alla Birmania per scrivere il 1984, lui era stato in Birmania, era stato un ufficiale della polizia imperiale inglese, e nel suo libro I giorni in Birmania lui fuggì da quel paese, perché già allora, e parliamo ben prima dell'avvento dei generali, c'era stata comunque una sensazione che era stata una sensazione di grande disagio, proprio per questo mix di fedi, di etnie, di superstizioni, ecco, insomma, è un mondo intricato la Birmania, sì.
Il contrasto che più mi ha fatto male, perché è un libro, lei dice a un certo punto, io l'ho scritto con grande dolore. E anche voi leggetelo con grande dolore, infatti arrivo.
No, io non uso mai la parola dolore, io l'ho scritto con grande passione. E quindi, che è una cosa un po' diversa, non c'era dolore da parte mia, da parte mia c'era molta rabbia. E c'era rabbia dinanzi alla superficialità, c'era rabbia dinanzi al fatto che così, insomma, non ci fosse una solidarietà, che la solidarietà che per fortuna poi è venuta, e quindi che poi ha mosso anche le sensibilità, che ha portato tanti in piazza, che ha fatto condividere questo momento. La Birmania, improvvisamente si parlava solo di Birmania, insomma, voglio dire, da 20 anni non si parlava della Birmania, dai fatti dell'88 improvvisamente si parlava solo di Birmania, quindi questo è importante. Quindi da parte mia non c'era dolore, ma c'era rabbia, c'era pena, se vogliamo, per la sofferenza.
Sofferenza
per la loro sofferenza, e quindi il contributo che può dare una persona che tra l'altro si cimenta con l'impegno di un libro è quello di essere quanto più possibile attento, cercare, ripeto, una chiave narrativa, perché poi deve passare, questo non è un lavoro per un analista, questo è un lavoro per qualcuno che sa già qualcosa o non lo sa affatto, e quindi si rivolge sia a chi non sa nulla e lo accompagna per cercare di sapere qualcosa di più, e sia magari a chi già sa qualcosa che trova delle conferme. Infatti a me è capitato adesso, mentre lo sto presentando in giro, di sentire, ieri ero a Firenze, di sentire una persona che lavora con la Birmania e per la Birmania, tra l'altro con un incarico istituzionale, e lui mi ha detto, dice, l'ho percorso di volata il tuo libro, perché trovavo tutta una serie di cose che io conosco, ma che magari non mettevo in fila, che non conoscevo così in maniera organica, e quindi a me è servito da morire, perché ho trovato una serie di cose che magari avevo intuito, però ecco, mi ha fatto piacere, perché ne parlava una persona che si occupa da anni della Birmania, che ha contatti da anni con un certo mondo, che conosce alcuni oppositori politici, e quindi sentirsi ieri, per esempio, l'altro ieri è capitata un'altra cosa, finito di chiacchierare si è avvicinata una birmana di Yangon che vive in Italia perché ha sposato un italiano, e lei mi ha detto, venuta, mi ha ringraziato, era piena di lacrime, dice, lei ha detto delle cose che ecco, poi si è rivolta al pubblico, sono tutte vere. È stato bellissimo, è stato commovente, no? Ecco. Poi ho scoperto che, per esempio, la moglie dell'ex dittatore Nguyen, che è quello che poi ha clonato gli attuali responsabili della giunta, vivono in Italia. La moglie del Nguyen vive in Italia. E quindi, voglio dire, ci sono delle cose poi strane che creano anche degli strani intrecci, per cui il nostro paese, che non ha nella sua cultura quello, poi però è stato scelto anche da loro per alcune cose, e stranamente anche qui si è creata una sensibilità che forse è tardiva, però una sensibilità verso quei problemi.
Un cenno, eh? Un cenno, perché l'argomento giornalismo va toccato. Sì. Una domanda breve, perché voglio sapere come sta come giornalista, perché non riesco a farle altre domande.
Sì.
Cerchi di capire la mia domanda.
Sì.
E l'aggancio a un'altra cosa. Durante la guerra del Vietnam tutti i giornalisti accreditati possedevano, tra virgolette, o veniva dato il grado di maggiore.
Sì.
Questo comportava era la cartina tornasole di un certo rispetto, e per la persona del giornalista e per l'informazione. Il governo degli Stati Uniti a quel tempo rispettava tutte le informazioni che arrivavano dal Vietnam, anche se hanno creato notevoli problemi alle amministrazioni statunitensi.
Questo errore gli americani non l'hanno ripetuto più nella prima guerra del Golfo soprattutto, e poi nella successiva si sono guardati bene, per cui hanno fatto un news management assolutamente puntuale, rigorosa, dando solo le informazioni che volevano dare nei loro briefing della mattina e del pomeriggio. E quindi quello che lei sta dicendo, che mi fa piacere che abbia colto, la notizia progressivamente purtroppo ha perso di rispetto.
Però voglio fare una domanda. Giornalisti così e rispetto per l'informazione non se ne vede molto in giro, lei lo puntualizza.
Sì.
Spesso.
No, spesso lo puntualizzo.
Ma si vede che ha una forza. Sì. Quando lo dice, anche se lo scrive, salta fuori la forza. Perché? È una domanda mostruosa, mi rendo conto. Cosa può fare un giornalista per riportare a galla, in auge, questa personalità, e soprattutto come sta lei come giornalista, e perché è sparita, mi consenta.
Allora, diciamo che il giornalismo, appunto, dicevo all'inizio, è diventato multimediale, e quindi comunque sia, oggi ci sono tanti modi, e un giornalista deve essere capace di viverli, non dico tutti, ma insomma essere in grado di orientarsi attraverso questi vari strumenti e questi vari modi oggi di far arrivare la comunicazione e poi l'informazione dalla comunicazione. Il discorso qual è? Che questo mestiere si è molto strutturato, e questa struttura del mestiere è molto legata anche ai conflitti, cioè i conflitti hanno accelerato determinate cose. Prima citava il Vietnam, dove addirittura appunto i giornalisti ricevevano un uniforme con i gradi da maggiore, e quindi erano non solo tenuti in considerazione, ma erano in genere dei giornalisti che arrivavano lì, non erano le prime armi, non era gente che capitava lì per caso, era gente che comunque aveva un'esperienza, un'autorevolezza, e quindi si assumeva anche delle responsabilità dando delle informazioni che poi hanno mosso le opinioni pubbliche, hanno creato il fronte contro il Vietnam, hanno in qualche modo portato anche alla sconfitta, perché diciamo che non a caso in quell'occasione ci fu più di uno che disse temo più il Cronkite di turno piuttosto che quello che possa essere un agguato dei Vietcong. Quindi sicuramente quello è stato un momento in cui il giornalismo ha recitato questo suo ruolo in una condizione esaltante. Ci si è reso conto di quanto un'informazione non organizzata anche da parte di coloro che erano vittime, soggetti e oggetto della notizia, potesse poi portare. Per cui si è cominciato a capire che la stampa, da una parte bisognava magari dargli più informazioni, ma tutte orientate. Quante volte sembra quasi di essere travolti dalle notizie e invece poi vai a tirare le fila e vedi che arrivi magari a una conseguenza che era quella che loro volevano dall'origine, no? Quindi è quello che appunto si chiama news management, l'organizzazione delle notizie. Ma loro si sono anche resi conto che, per esempio nella guerra del Golfo, loro potevano utilmente utilizzare la stampa per creare un consenso intorno alla guerra. E quindi a quel punto anche, siccome per esempio nella prima guerra del Golfo tutto accadeva, ricordate questi cieli verdi con i traccianti, non si vedeva niente. E quindi c'erano solo questi briefing che erano l'unica fonte di notizia. Poi invece si è passati alla madre di tutte le battaglie, si è arrivati alla guerra di terra. E quindi a quel punto i giornalisti hanno cominciato ad andare sul territorio, però a quel punto si è capito che dovevano andare, ma quasi intruppati, non dico embedded, che è un'altra cosa, ma dovevano andare, diciamo, anche per la loro sicurezza, no? Perché poi quando si portano i giornalisti, tutti come una mandria, si parla anche di sicurezza dei giornalisti, si trova la scusa della sicurezza per i giornalisti. E quindi...
Ma è una scusa, c'è una vita umana, un giornalista che perde la vita non può creare dei problemi anche morali.
2007, ottobre, 87 giornalisti morti dall'inizio dell'anno, anzi 89 per l'esattezza. Quindi i giornalisti oggi muoiono molto di più perché tra l'altro si pretende di vedere, muoiono molto di più tra l'altro i cameraman, muoiono molto di più i giornalisti che fanno news televisive o legati a strumenti legati al video, i fotogiornalisti e via discorrendo, perché sono più esposti, perché oramai si vuole vedere il momento in cui gli si taglia la testa, si vuole vedere il momento in cui cade la statua, si vuole vedere quel momento e non altri. E quindi bisogna essere sul punto nel momento in cui accade una cosa. Per certi versi, in alcuni casi, perfino si attende che arrivino giornalisti per far accadere quella cosa. No, è un fatto. Quindi si è capito che la stampa da una parte denuncia, ma dall'altra amplifica. E quindi inevitabilmente ci sono dei fior di esperti che nel caso dei conflitti si occupano anche di questo, di gestire l'informazione. L'informazione a sua volta, e questo è anche un modo per essere meno gestita, soprattutto da parte dei grandi canali, delle on news e così via, porta sul territorio un bello staff, per cui c'è uno studio centrale con un responsabile e poi ci sono tanti giornalisti che vanno in giro, poi ci sono una serie di collaboratori e freelance, e quindi questa è stata quasi una risposta a quella sorta di news management originale, fermo restando che poi naturalmente, ripeto, a me è capitato in alcuni casi, per esempio una volta ero in Medio Oriente, di trovarmi per caso in un posto e stranamente di vedere appostata una troupe della CNN tutta dietro i sacchetti di sabbia e così via, e non capivo. Un attimo dopo è scoppiata una bomba. Allora, voglio dire, io ero lì per caso e per fortuna non è successo niente, né a me né all'operatore. Loro erano lì e lo sapevano. Quindi è un discorso complesso questo, però sicuramente oggi più di ieri la macchina dell'informazione è una macchina che soprattutto nelle all news è molto bene organizzata. E quindi questo fa la differenza perché offre un ventaglio e quindi apparentemente in molti casi anche realmente una possibilità di tante informazioni, quindi anche una certa libertà nell'informazione, cioè le tante voci come sempre sono in qualche modo una garanzia per avere una maggior aderenza ai fatti. D'altra parte, quel giornalismo fatto di individualità è un giornalismo che può e deve continuare con alle spalle un'organizzazione. Ecco, diciamo, forse gli altri, tanti colleghi stranieri, hanno molta organizzazione e a volte poca individualità, da noi c'è il contrario, magari solo un desiderio, una proiezione di individualità, perché molte volte non c'è la forza dell'individualità, però c'è pochissima organizzazione. Quindi io credo che per parlare del giornalismo nostrano legato ai grandi eventi ci debba essere una maggiore organizzazione, facendo la differenza sempre chi scrive, sempre chi racconta, sempre, perché comunque a quel punto se ne assume la responsabilità, è il testimone. Un'informazione che fosse soltanto legata ai mezzi, un'informazione anonima, è un'informazione meno responsabile e quindi anche meno attendibile.
E lei come sta come giornalista? Vorrebbe fare qualcosa che non fa? Ci spieghi un po' perché? Perché è palese che una giornalista di un peso come il suo, la gente vorrebbe vederla di più e sentirla raccontare, io credo.
Ma guardi, io sono rimasta fuori dal mio mestiere per 4 anni in televisione, per il resto ho continuato a fare tantissime cose, quindi, ma non ho potuto lavorare in televisione perché per logiche legate alla politica, dove si pretende l'apparentamento e l'appartenenza, e io non ho parenti né appartengo, e quindi questo è venuto poi così. È venuto in superficie e ha creato il gap. C'è un problema, ho sempre fatto programmi, in questo momento anche sui programmi praticamente c'è una logica chiusa, per cui ci sono le varie società che vendono i format, quindi paradossalmente un autore, perché poi uno che fa i programmi è anche un autore, non riesce a farli perché ci sono queste società che vendono i format, quindi non riesce a portare una cosa a costo zero, perché anche quello è un mercato, quindi da una parte gli interessi economici, da un'altra gli interessi politici, ed ecco che uno è rimasto chiuso nel mezzo.
Però io ho sentito ieri alla TV, in un programma che non ricordo, dove ci si lamentava che i programmi format tipo Matrix e compagnia bella vengono retti sempre da uomini e manca una figura femminile, e io ho pensato a lei. Mm-hmm. Allora io dico, cioè, se dalla televisione arriva questo segnale, perché non arriviamo a Carmela Sorella?
Guardi, Carmela Sorella probabilmente domani in senso reale, non so quando va questa intervista, quindi domani ne abbiamo 28 di maggio. Ecco, siamo arrivati. Allora, domani 28 di maggio io probabilmente riceverò un incarico che arriva perché ho fatto un'azione legale nei confronti dell'azienda, non riuscendo a sbloccare questa situazione, quindi sono arrivata a far causa, detta così in maniera semplice.
Da buon avvocato anche.
Ah, sì, in precedenza facevo quel mestiere e comunque a seguito di questo contenzioso aperto con la mia azienda ho ricevuto, come sempre in questi casi ci sono dei tentativi di conciliazione, quindi ho ricevuto delle proposte, alcune irricevibili che ho rispedito al mittente, su una alla fine mi sono convinta che valesse la pena di accedere ad una transazione perché l'alternativa era il rischio sicuramente di vincere una causa e anche di portare a casa tanti soldi che peraltro sono sempre soldi degli italiani, no? Quindi non fa neanche piacere poi fare una cosa di questo genere, perché uno i soldi li vuole guadagnare, non li vuole avere così come comunque risarcimento, cose del genere. E quindi però avrei portato a casa sicuramente un vantaggio economico, ma probabilmente non avrei continuato, non avrei ripreso a lavorare, e siccome lavorare è indispensabile, lavorare nel proprio mestiere, poi io ripeto, faccio sempre tante cose, ho tanti interessi, ma proprio lavorare sul mio lavoro. E allora ho raggiunto questo accordo e domani 28 di maggio probabilmente il consiglio di amministrazione varerà una nomina che mi riguarda.
Complimenti, e siamo tutti molto contenti.